Cosa è il Signore? Chi è il Signore della tua vita? Cosa controlla la tua vita? È una domanda che non vuole essere retorica, ma che ci può aiutare ancora oggi a capire qual è il messaggio della parola del Signore. Chi cerca il potere è controllato dal potere, perché ogni mattina si alza e fa di tutto perché il potere non sfugga dalle sue mani. Chi cerca l'approvazione degli altri, il consenso altrui, è controllato dagli altri. Per cui non farà, non dirà mai nulla che in qualche modo possa infastidire o disturbare le persone che per lui sono così importanti nella sua vita. Chi è il Signore della tua vita? Cosa controlla davvero la tua vita? Il libro dei Giudici ci aiuta a rispondere in modo radicale a questa domanda, perché colui che controlla la tua vita è davvero il tuo Signore. E se questo Signore non è l'Iddio della Bibbia, colui che controlla la tua vita ti distruggerà. Oggi ognuno di noi vive in un contesto che è plurale. Guardatevi attorno. Guardatevi attorno, guardiamoci attorno e quello che incontriamo attorno a noi sono molteplici idee, convinzioni diverse, spiritualità diverse le une dalle altre. Religiosità varie, interessi vari, ideologie, e in qualche modo anche noi spesso come popolo di Dio, come comunità cristiana, siamo confusi. E piuttosto che vivere nella differenza che il Signore ci chiama a vivere, assorbiamo le ideologie, serviamo gli idoli che ci stanno attorno a noi. Per cui c'è una frase del libro dei Giudici, che è davvero il cuore dell'intero libro dei Giudici. Prendete con me l'ultimo verso del libro dei Giudici. Un libro scritto migliaia di anni fa, che è ancora oggi estremamente rappresentativo di quello che noi siamo e dove viviamo. Giudici 21, pagina 273, chi ha la nuova riveduta? Perché è qua che noi siamo ancora. Molte divinità, molte religioni, molte ricchezze, molte celebrità, tanto piacere, ideologie, successo. E anche nella Chiesa spesso si vive proprio come descrive il libro dei Giudici, Giudici 21, verso 25. In quel tempo, 21-25, non c'era re in Israele e ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Non è quello che sta succedendo attorno a noi? Non è questa una fotografia della società contemporanea? Ahimè, non rischia questo di essere anche una descrizione della comunità cristiana, della confusione che spesso aleggia nel nostro mezzo? Non c'era re in Israele, non si riconosceva la sovranità di Dio e la confusione era all'ordine del giorno. Ci sono molti paralleli. Allora come oggi c'erano molte religioni, molte ideologie. E Israele, il popolo di Dio, era riuscito a entrare a Canaan, la terra promessa. Però non è che entrando a Canaan i problemi erano risolti. Il popolo di Dio entra a Canaan e trova a Canaan diversi idoli, diverse ideologie. C'erano nazioni diverse con convinzioni diverse dalle proprie. E il popolo di Dio cosa fa? Allora, piuttosto che portare la luce del messaggio biblico, piuttosto che fare quello che Dio ha detto di fare, arriva a Canaan e sapete cosa fa? Inizia a mescolarsi, inizia ad assorbire, inizia a fare esattamente come le altre nazioni. Inizia a vivere come gli altri popoli. Non c'è più nessuna differenza, non c'è più nessuna cosa che distingue il popolo di Dio dagli altri, non c'è più nessun confine tra credenti e pagani. E questo è il contesto in cui viene fuori il libro dei Giudici. Il popolo di Dio che si trova nella terra di Canaan. Pian piano cresce nella confusione e Dio cosa fa? Non abbandona il suo popolo. Fa emergere dei leader, degli eroi, dei giudici, con tanti fallimenti, con tanti problemi, per richiamare il suo popolo al vecchio patto, ai principi della parola di Dio, per richiamare il suo popolo che se non cerca nuovamente il Signore, sicuramente periranno. E questo è il contesto del libro dei giudici. Si erano sviati, la loro vita era un fallimento, c'erano tante difficoltà, non riuscivano più a trovare la direzione della propria esistenza. E Dio li richiama ai principi basilari. Ora, amici, il giudici, nel libro dei giudici, ecco, oggi cominciamo una serie su questo libro, una serie di sermoni su questo libro. Incontriamo degli eroi della fede. Ma la cosa che mi ha stupito di più quando ho studiato la natura, le caratteristiche di questi eroi della fede, sapete qual è? Che anche loro erano pieni di fallimenti. Che malgrado il loro eroismo, malgrado la loro chiamata, anche loro erano, come dire, soggetti a contraddizione, a confusione. Però malgrado questo, Dio mantiene la sua parola al suo popolo e continua a proteggere, a guidare il suo popolo. Uomini che dovevano essere esempi della fede si fanno delle cose indicibili. E questo mi fa capire alcune cose. Mi fa capire che il cristianesimo, che la Bibbia in particolare, non è un libro di buone opere, non è un libro di virtù. Ci sono tante ideologie, tante religioni che vi dicono che se tu per essere accettato devi fare A, B, C, D, E, Z. Ma la Bibbia non è così. La Bibbia non riguarda le virtù, non riguarda le regole, non riguarda i principi morali. La Bibbia riguarda soprattutto una persona che fa grazia. La Bibbia è centrata sulla grazia di Dio. La Bibbia è un libro che parla dalla prima pagina alla fine di un Dio di grazia che malgrado i fallimenti del suo popolo è ancora lì. E ho letto questo libro e malgrado la tristezza che viene fuori da queste pagine, un libro pieno di cose tristi ma anche pieno di redenzione. Ci sono alcune cose che questo libro ci dirà nelle prossime settimane. Volevo sintetizzarle così, poi andiamo in dettaglio sul primo capitolo. Sapete di cosa parla il libro dei giudici? Il libro dei giudici parla di alcune verità centrali. La prima verità centrale è che Dio non si stanca. Dio non si stanca del suo popolo. Dio non si stanca di noi. Dio non si stanca. Dio offre senza stancarsi la grazia a persone che non la meritano. Dio offre continuamente la grazia a persone che non lo apprezzano. Dio offre la grazia a persone che non lo cercano. Dio fa grazia a chi non pensa di essere, che un giorno sarà mai graziato. Questo è il Dio straordinario della Bibbia. Un Dio che fa grazia. Certo, ci sono buoni modelli, Deborah, Otniel, ci sono persone straordinarie, però in tutto il libro non ci sono persone solide. L'attore centrale di tutto il libro dei giudici è Dio, che malgrado i fallimenti del suo popolo, Dio resta. E Dio resta un Dio di grazia. Qualunque siano i fallimenti, qualunque sia il peso, qualunque siano gli errori, Dio rimane lì e Lui è un Dio di grazia. Dio trionfa sempre sulla stupidità umana. Dio trionfa sempre sul peccato umano. Con Dio non c'è mai, il fallimento non potrà mai avere la parola fine nella nostra vita. Con Dio c'è speranza. È il primo messaggio che viene dal libro dei giudici. Però non è soltanto questo. La seconda verità che viene fuori dal libro dei giudici, se voi lo leggete con attenzione, come spero di fare nelle prossime settimane, è che Dio vuole essere Signore di tutta la vita. Dio dà al suo popolo la terra di Canaan e dice occupala tutta, centimetro quadrato per centimetro quadrato. fai in modo che l'intera terra di Canaan, che tutta la terra promessa, sia la terra del popolo di Dio. Sapete cosa fa il popolo di Israele invece? Si accontenta di porzioni della terra di Canaan. Si accontenta di territori, di regioni della terra di Canaan. E le altre, in qualche modo, restano dominate dall'idolatria, dal paganesimo, dall'abominio al Signore. Però Dio non si accontenta di questo, Dio non vuole che il popolo di Dio abbia soltanto una parte di Canaan. Dio ha dato al suo popolo l'intera terra di Canaan. Dio vuole essere Signore di tutta la nostra vita, non soltanto della nostra spiritualità. È troppo facile che Dio sia il Signore della nostra spiritualità o dei nostri sentimenti religiosi. Dio vuole essere Signore sovrano di tutta la Canaan della nostra esistenza, delle nostre relazioni, del nostro lavoro, delle nostre passioni, dei nostri divertimenti, del nostro pensiero. Dio vuole che tutta l'intera Canaan, non ci devono essere territori che non appartengono a Lui, perché quando ci sono dei territori che non appartengono a Lui, si coltivano gli idoli domestici in questi territori e non ci può essere benedizione di Dio. Dio è l'unico Salvatore. Amici, il popolo di Dio nel libro dei Giudici fallisce perché si compromette. E questo è il rischio nostro. Se tu porzioni, dai a Dio soltanto una porzione della tua vita, il tuo discepolato sarà un discepolato parziale, sarà un cristianesimo compromesso. E un discepolato parziale alla fine diventa non discepolato. La terza cosa che ci dice questo libro è che c'è una tensione tra grazia e legge. Dio fa grazia, ma questo non significa che Dio è indifferente al peccato. Questo è uno dei grandi dilemmi che non si capiscono. Spesso dice, ma se Dio è un Dio di grazia, io posso fare quello che voglio, posso vivere nella dissolutezza, nel piacere mondano. No! Se tu capisci davvero che Dio è un Dio di grazia, la tua vita sarà una risposta di gratitudine a Lui, non puoi vivere più nel peccato, obbedirai ai Suoi principi. E questo viene fuori da questo libro. Ma in questo libro è importante perché quello che viene fuori è anche che c'è bisogno nella storia del popolo di Dio, sapete cosa? Di risveglio. Questo è un libro che parla del risveglio del popolo di Dio. Ed è in un certo qual modo è come il libro degli Atti nel Nuovo Testamento, il libro dei Giudici sta all'Antico Testamento come gli Atti stanno al Nuovo Testamento. Qui si parla di risveglio. E qua si vede come è facile nella vita spirituale del popolo di Dio andare in declino, abbandonarsi alle abitudini. E quando arriva il declino, Dio ci chiama al risveglio. E Dio qua ci illustra quali sono gli elementi di un risveglio individuale e comunitario. Sono il pentimento, la preghiera, la distruzione degli idoli. Non ci può essere risveglio se gli idoli non sono distrutti, come vedremo. L'unzione dei leader e la passione per l'opera di Dio. Senza questi elementi non c'è risveglio. Il risveglio avviene nel libro dei Giudici quando il popolo è sotto il giusto leader. Quando il popolo invece è sotto il leader sbagliato, arriva la confusione, arriva la distruzione, arriva il declino. E qua è estremamente chiaro, la schiavitù o la libertà. E soprattutto, in questo libro vediamo che ci sono diversi eroi, Otniel, Deborah, Gideone, Sansone, tutte persone eccezionali. Però non saranno mai uguali al grande eroe di cui la Bibbia parla dalla prima all'ultima pagina, che è Gesù Cristo. Tutte queste figure, tutti questi personaggi, sono personaggi che ci rimandano al grande eroe della fede, all'unico perfetto che è Gesù Cristo. E Dio si prende cura di tutto. Forse leggendo il libro dei Giudici uno dice, mamma mia, che storie così tristi e truci. Dio come può essere presente in queste battaglie, in queste guerre, in queste piccolezze, invidie, cose davvero incredibili. Però il filo rosso dell'intero libro è proprio questo, che Dio si prende cura di tutti i dettagli nella vita del suo popolo. Non c'è nulla che sfugge al suo controllo, alla sua intenzione. I suoi scopi non saranno mai delusi. E Dio è all'opera anche quanto non sembra. Come dice un detto, il mulino di Dio macina lentamente, ma macina molto bene. Ricorda, a volte sembra che le pale siano quasi ferme, ma in realtà il mulino di Dio sta macinando e il prodotto sarà eccezionale. Questo è il libro dei giudici. E io vorrei che questo libro dei giudici ci accompagnasse in un itinerario di crescita e di fede nelle prossime settimane. Cos'era successo? Prendete Giudici 1. Prendete Giudici 1, i versi che abbiamo letto. Quello che è successo è semplice, è noto, no? Giosuè era il successore che Mosè aveva indicato per entrare nella terra promessa di Canaan. Libro dei Numeri parla, no? Mosè arriva alle porte della terra di Canaan, ma non riesce ad entrare a Canaan e Mosè stesso indica in Giosuè come il successore. Lui aveva riscattato dall'Egitto e Giosuè era uno dei pochi che era rimasto fedele alle promesse di Dio. Tutto il popolo, nei 40 anni di cammino nel deserto, si era ribellato, aveva abbandonato il Signore, aveva fatto cose atroci. In pochi erano rimasti fedeli a Dio e Giosuè era uno di questo. E lui e Caleb, se vi ricordate, Giosuè e Caleb sono gli unici due che non muoiono nel deserto, ma entrano in qualche modo nella terra promessa. Sono gli unici, Giosuè e Caleb, perché sono stati fedeli alle promesse di Dio malgrado le tentazioni e le difficoltà. E Dio prende spunto da queste persone. Dio è fedele, quindi questa è la cornice di fondo dove siamo. E guardate, se voi prendete il libro di prima, cosa diceva, qual era il mandato che aveva? Prendete Giosuè, verso 1, pagina 221, libro di Giosuè. Il mandato che Dio aveva dato è proprio questo, verso 3 e 4. Dice: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve la darò, come ho detto a Mosè. Entrate e tutto il paese sarà vostro. Dove mettete il piede, quella sarà la vostra terra. Però per fare questo e per conquistare davvero Canaan non bastavano le strategie militari, non bastava l'intelligenza degli uomini. Verso 7, bisognava affidarsi a Dio. Verso 7, solo, sii forte, sii molto forte e coraggioso. E abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che il Signore, che il mio servo ti ha dato. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi ovunque tu andrai. E questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di metterlo in pratica, di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le cose. E lì il mandato è chiaro: la terra sarà tua, la terra promessa sarà tua, però a una condizione. Che la tua obbedienza al Signore sia integra, che tu rispetti, che tu vivi questa spiritualità. Devi vivere in obbedienza, in fedeltà al Signore, perché sennò quella terra non sarà tua, non la puoi conquistare in modo automatico. Questo significava cosa, fratelli? Significava che Israele, quando entrava a Canaan, doveva obbedire al Signore e non doveva fare alleanze con i popoli pagani. E invece cosa è successo? Incominciano a fare alleanze, incominciano a fare dei patti con le nazioni pagane, incominciano non solo a fare dei patti con i pagani, ma iniziano a servire i loro idoli. Oh, guarda che bello l'idolo, guarda che bella, che contemporanea la divinità dei cananei. Quasi quasi, cosa che male c'è se in qualche modo facciamo anche noi come fanno loro. E i filistei, ma guardate che fascinosi che sono, no? Ci fa sentire bene. Cosa vuoi che sia? star dietro un po', adorare un po' con loro. Siamo vicini, anzi, costruiamo delle relazioni. E questo è il discorso. Incominciano, a fare alleanze con loro. Incominciano a sposarsi con loro. Ora, il matrimonio è una delle grandi benedizioni che Dio ha preparato per l'umanità. Però è chiaro che se tu ti sposi, se tu dai il tuo cuore ad una persona che è indirizzata, che è orientata in modo diverso da te, nella vita, nella spiritualità, c'è un problema. Come fai? E loro incominciano a fare, no, si sposano, si contaminano. E Dio aveva detto: tenetevi stretti a me. E loro invece iniziano a dire: no, no, ci allontaniamo, facciamo di testa nostra. Siamo in un nuovo territorio, ma cosa, ancora sti principi che Mosè ci ha dato decine di anni fa. E basta, adesso aggiorniamoli. E questo, ma non va bene. E Giudici 1 ci parla di alcune cose. Io vorrei che tu portassi a casa questa mattina. Che vivere nella fede significa, prima cosa, avere coraggio. E il primo punto che voglio dirti è proprio questo, che tu non puoi vivere un discepolato autentico se non sei una persona spiritualmente coraggiosa. E se tu hai conosciuto il Signore, devi avere coraggio di fare delle scelte faticose. Guarda che succede. Guardate, senza coraggio non riusciamo a essere discepoli. Senza coraggio non potremmo mai essere discepoli radicali. No? Senza il coraggio la nostra spiritualità sarà una spiritualità molle. E io a volte mi chiedo, amici, dov'è lo spessore del popolo di Dio oggi? Dov'è il coraggio della fede? Dov'è la forza, la radicalità della parola nel nostro mezzo? Noi spesso confondiamo, pensiamo che essere coraggiosi significa questo. Nella società contemporanea, essere coraggiosi significa desiderio di avventura. Il coraggio biblico non è questo. Il coraggio biblico non è avere desiderio di avventura. Molti di noi hanno desideri di avventura o di sentire e percepire l'adrenalina nella vita, ma questo non è il coraggio biblico. Altri pensano che il coraggio sia essere in qualche modo, no, degli eroi maci, no? Fare scelte, no, di un certo macismo. Non è neanche questo il coraggio. Il coraggio biblico non è questo. Altri ancora pensano che avere coraggio nella fede significa essere crudeli, non guardare in faccia a nessuno e andare dritti per la propria strada. Non è neanche questo. Il coraggio biblico, il coraggio della fede è avere una fede radicale nelle promesse di Dio e dedicare la propria vita, costruire la propria esistenza sulle promesse di Dio. Non è la cattiveria spregiudicata, è dire: Dio ha detto così, io costruisco la mia vita sulle sue parole, costi quel che costi. E questo coraggio manca. Perché? Sapete perché? Perché le promesse di Dio non coincidono con le nostre, con i nostri cammini, col nostro pensiero, con la nostra razionalità. Ora, Giudici 1, guardate cosa era successo. Dopo la morte di Giosuè, i figli di Israele consultarono il Signore e dissero: chi di noi salirà per primo a combattere contro i cananei? E il Signore disse: salirà Giuda, ci andrà Giuda. Io ho indicato la persona che deve farlo. E Giuda invece cosa fa? Giuda dice: beh, il Signore ha detto che ci devo andare io, ma sono da solo. Contro i cananei, da solo. Guardate cosa fa il verso 3. Guardate, Giuda è un esempio lampante di una persona che manca di coraggio. Verso 3. Allora Giuda disse a Simeone. Cioè, capite? La parola di Dio arriva a Giuda. Dice: tu devi fare questo. E Giuda dice: no, facciamo un sondaggio. Vediamo, Signore, se quello che dici è in qualche modo condiviso dai miei fratelli. E questo manca di coraggio, una spiritualità senza fede. Signore, ti servo, però voglio servirti in compagnia. Non va bene. No? Dio aveva già dato il paese. No, Giuda va a combattere, Dio gli dà. Benedice questa battaglia e Dio gli dà anche, gli va a conquistare anche, se vuoi, un re, abbastanza forte. Si chiamava Adonì Bezek, cioè il signore di Bezek, di un territorio. Ora, guardate, no, molti contemporanei, quando leggono il libro dei giudici, dice: ma che Dio crudele, che Dio violento, massacra tutti a Canaan, come si fa ad accettare la violenza di Dio in un'epoca come la nostra? Però guardate cosa dice Adonì Bezek nel verso 6 e 7. Lui è il signore conquistato, gli tagliano gli alluci e lui dice: è il giudizio di Dio che è arrivato di me. Il verso 7. Adonì Bezek capisce che lì c'è in gioco la parola di Dio. 70 re a cui erano stati tolti i pollici e gli alluci raccoglievano il cibo sotto la mia mensa. Quello che ho fatto io, Dio me lo rende. Adonì Bezek era pagano e capisce che quella sconfitta era il giudizio di Dio. Il popolo di Dio invece no. Lui capisce subito la posta in gioco. Il popolo di Dio no. Dov'è il coraggio della fede? E guardate poi, guardate invece cos'è un esempio di coraggio. È Caleb. Guardate cosa fa Caleb. Caleb è l'uomo che con Giosuè è entrato nella terra promessa. E se voi andate a leggere quello che dice trovo il verso 12. Caleb disse: a chi batterà Kiriat Sefer e la prenderà, io darò in moglie mia figlia Aksa. A Caleb è un uomo di fede, ha un estremo coraggio, perché dice: io ho una figlia e questa figlia io la darò alla persona che dimostrerà coraggio nella battaglia, coraggio nella fede. Verso 13, Otniel la prese. Otniel, figlio di Cenaz, fratello minore di Caleb, e questi gli diede in moglie sua figlia Aksa. Quando lei venne ad abitare con lui, convinse Otniel a lasciarle, chiede un campo a suo padre. Lei scese dall'asino e disse: che vuoi? E lei disse: fammi un dono, perché tu mi hai dato una terra arida, dammi anche delle sorgenti d'acqua. Caleb sa bene cosa significa fidarsi di Dio. E Caleb dice: Signore, io ti dedico la mia figlia migliore. E la persona che dimostrerà coraggio nella fede, per quella persona ci sarà mia figlia. Ora, i fidanzamenti allora avvenivano in un modo un po' diverso dai nostri. Quindi non scandalizziamoci. Però Caleb dice: no, c'è mia figlia, sarà per la persona che dimostrerà integrità e coraggio nella fede. Aksa è la figlia di Caleb, e cosa succede? Che Otniel è questo giudice, questo guerriero che fa delle cose straordinarie per Dio. E Caleb dice: va bene Aksa, tu adesso sarai sposata ad Otniel. E Otniel e Aksa sono due persone straordinarie, è una coppia. Diventano una coppia coraggiosa nella fede, perché Aksa, appena vede che Otniel ha fatto quello che ha fatto per Dio, va da suo padre e digli: adesso tu mi dai un pezzo di terra, perché noi vogliamo coltivarla e voglio anche delle sorgenti d'acque. Aksa sa le promesse di Dio e si fida. Coppia coraggiosa. A differenza di Giuda. Il coraggio della fede, amici. Questa coppia vuole subito godere delle benedizioni di Dio. O sono una coppia radicale, una famiglia radicale. Vuole mettersi in gioco, costruire la propria vita sulle promesse di Dio. E si differenziano dal resto del popolo. Guardate invece. Invece tutto il popolo incomincia a dire: questo. Tutti gli altri cosa fanno? Incominciano a dire: Signore, ma tu hai visto quanti sono i cananei? E quanti siamo noi? Hai visto le armi che hanno a Canaan? Hai visto la tecnologia? Hai visto l'organizzazione di Canaan? E tu vuoi che noi conquistiamo, combattiamo con questi? Ma stiamo scherzando? È impossibile. Tu vuoi che la nostra vita sia dedicata a conquistare una terra di questo tipo, Signore? Davvero dobbiamo costruire la nostra vita sulle tue promesse? Una pura follia. Senso comune. Il popolo di Dio, invece che avere il coraggio della fede, si caratterizza per il senso comune. Però il senso comune è sbagliato. Guardate cosa succede. No. guardate cosa succede subito dopo. Se voi vedete, no, c'è un discepolato a metà, hanno problemi. No, verso 19, il Signore fu con Giuda che scacciò gli abitanti dalla zona montuosa, ma non poté scacciare gli abitanti nella pianura perché avevano carri di ferro. No, avevano i carri di ferro, quindi non si possono combattere coloro che hanno i carri di ferro. E guardate la conseguenza, iniziano a fare dei compromessi fra di loro. Ecco, quali sono i risultati dei compromessi? Beh, guardate qual è il risultato del discepolato a metà, del discepolato 50-50, è questo, verso 21. I figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei. Ma come? Cioè, non li scacciano, la prima tribù, ma non solo, la tribù di Giuseppe, ci dice il testo subito dopo, fa patti con i Cananiti. Ma come? Invece di fidarsi delle promesse di Dio, adesso fanno alleanze con Canaan? Manasse non scaccia, ma anzi, versetto 27 e 28, non scacciò gli abitanti di Benzean, dice, vabbè, ma perché dobbiamo scacciarli? Li usiamo. Possono esserci utili, e ci dice al verso 28, non li fanno diventare schiavi in servitù. Questi sono tutti segnali di un discepolato a metà, di una vita spirituale costruita sul compromesso. Non c'è coraggio, c'è solo buonsenso, ma questo buonsenso è lontano mille miglia dalla volontà di Dio. E il popolo di Dio ha perso il coraggio. Il popolo di Dio qui ha perso il coraggio. Il popolo di Dio è diventato meno coraggioso che dei pagani. I pagani sono più coraggiosi. È così, il libro dei giudici ci dice questo. Israele è nella terra promessa. Però sapete come? Non hanno purificato il campo. E spesso la vita spirituale è come un territorio pieno di mine. E queste mine sono gli idoli. E fin quanto tu non li estirpi completamente, non togli completamente gli idoli da questo territorio, prima o poi ti esploderanno all'interno. È quello che aveva fatto il popolo di Dio. Gli idoli esplodono all'improvviso. Questi i fatti. Ma Dio secondo voi lascia il popolo in questa condizione, in questa confusione? No. Dio è un Dio di grazia. Dio esercita il suo amore in modo infinito, straordinario. E Dio parla. Quando succede questo, Dio parla. Dio, questa è la descrizione dei fatti, questa è la descrizione... No, guardate, mi sembra di leggere, no, molti verbali contemporanei, anche nella vita delle chiese. C'è molto buon senso. Cioè, ci sono cose molto ragionevoli, strategie umanamente comprensibili. Però, manca il coraggio della fede. Manca. E Dio parla. Loro stanno facendo il loro meglio, no? Ci sentiamo anche noi un po' coinvolti. Poverini, queste tribù, con questi mostri sacri attorno a loro, fanno il loro meglio. Però Giudici 2, il secondo capitolo, arriva qualcosa. Questi sono i fatti. I fatti sono un compromesso radicale, un compromesso che sta distruggendo la vita spirituale del popolo di Dio. Però Dio non lascia il suo popolo. Giudici 2. L'angelo del Signore salì da Gilgal a Bochim e disse: io vi ho fatto salire dall'Egitto, io vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri per darvi, io avevo anche detto non romperò mai il mio patto con voi e voi dal canto vostro non farete alleanze con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari. Ma voi non avete obbedito alla mia voce. Perché avete fatto questo? Perché anch'io ho detto, perché io non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia. Appena l'angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti i figli di Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce. Posero a quel luogo il nome Bochim e offrirono dei sacrifici al Signore. Arriva l'angelo del Signore. Noi sappiamo chi è l'angelo del Signore, ma arriva. E sapete, nella Bibbia gli angeli arrivano in un momento particolare nella vita del popolo di Dio. Quando ci sono dei momenti particolari, ecco che arrivano gli angeli. Capitolo 1 abbiamo i fatti, Capitolo 2, abbiamo l'interpretazione dei fatti da parte di Dio. E quello che succede, arriva l'angelo del Signore. Vi ricordate la nascita del Signore Gesù? Cosa accade? C'è il fatto della nascita. Ma subito dopo arrivano gli angeli del Signore che spiegano quella vicenda. Vi ricordate la morte del Signore Gesù? Il Signore è morto, è sepolto sulla tomba. Cosa succede subito dopo quando il Signore risorge? Gli angeli del Signore sono lì davanti che danno spiegazione. Perché cercate colui che è vivo tra i morti? L'angelo del Signore arriva sempre al punto giusto, al punto in cui c'è bisogno di un intervento diretto da parte di Dio. E anche qui è un momento particolare nella vita del popolo di Dio ed ecco che arriva l'angelo del Signore. Da dove arriva l'angelo del Signore? Guardate, il dettaglio della Bibbia non è a caso. L'angelo del Signore arriva da Gilgal. E sapete perché arriva da Gilgal l'angelo del Signore? Perché Gilgal, nel libro prima, in Giosuè 5, era il posto del perdono di Dio. Gilgal era il posto dove Dio aveva finalmente incontrato il suo popolo e aveva perdonato i loro peccati. Giosuè 5, verso 9. Gilgal è il posto della grazia. E l'angelo del Signore, ci dice il testo, arriva da Gilgal. E cosa fa quest'angelo del Signore? Dà la sua versione dei fatti. Guardate qual è il problema. Non è che il popolo ha poche risorse. Il problema non è che il popolo è stanco. Il problema non è che il popolo è confuso. Il problema non è che i cananei sono più intelligenti, più forti, più belli, più numerosi, più ricchi, più affascinanti. No. Il problema è 2 verso 1, è questo. È che il popolo di Dio ha disobbedito. Il problema, perché è successo tutto questo, è la disobbedienza. Loro, ci dice il versetto 2, io ho detto non romperò mai il mio patto con voi, e invece voi cosa avete fatto? Avete fatto alleanze con quei popoli. Vi siete mischiati in modo malevolo con i pagani. Ma non solo. Non solo hanno fatto alcune cose, non solo hanno fatto alleanze con i pagani, l'altra cosa che non hanno fatto, guardate cos'è, non avete distrutto gli altari. Leggilo, verso 2, la fine. Dal canto vostro non farete alleanze con gli abitanti, quindi in positivo non fare alleanze e in negativo demolire gli altari. Capite che cosa aveva fatto il popolo di Dio? Da un lato si era mischiato, dall'altro aveva visto degli idoletti in giro, e piuttosto che demolirli, come il popolo di Dio deve fare, il popolo di Dio è sempre stato un demolitore degli idoli, di qualunque tipo di idolo. Invece che demolirlo, carino, è culturalmente adeguato. Che dite? Ci sta bene? Magari. Perché? Ma no, una sensibilità, non possiamo mica turbarla. E il popolo ha fatto proprio questo. No, quindi il popolo di Dio era lì per non fare alleanze, per demolire gli idoli. Hanno fatto esattamente il contrario. Hanno fatto alleanze e gli idoli non li hanno demoliti. Amici, Dio manda il popolo di Dio a Canaan perché voleva Canaan una terra purificata, pura. Invece non è così. Invece che purificare Canaan, si sono inquinati loro. Invece che purificare, essere di luce nel territorio, sono diventati tenebre per conto loro. E Dio non vuole. No? L'obbedienza parziale è una non obbedienza. L'obbedienza al 50% non esiste nella parola di Dio. O tu dai tutto il tuo cuore al Signore, o tu fai tutto quello che Lui dice di fare, o è meglio non fare niente. Certo, questo è un po' quello che succede. Guardate, se voi prendete verso 19, 1 verso 19, è un po' il nostro atteggiamento, è esattamente questo. Ma Signore, verso 1 verso 19, ma non poté schiacciare. La nostra scusa è sempre questa. Signore, non posso. Signore, non posso. Tu mi dici di fare qualcosa. Non posso. Hanno i carri di ferro. Io non ho carri di ferro. Non posso stare sui tuoi principi. Non posso fidarmi sulla tua parola. Non posso. Giudici 2, verso 2. Ci dice che il problema non è che non potevano. Il problema è che non volevano. Il problema nella tua vita spirituale, nella tua vita cristiana, non è che non puoi fare certe cose. Il vero problema è che non vuoi fare certe cose. Certo, ci sono sempre scuse, ci sono buone ragioni, però queste buone ragioni spesso sono soltanto scuse. Prima Corinzi 10, verso 13. Dio è fedele e non permetterà che noi siamo tentati oltre le nostre forze. Non lo farà. Dio non ci metterà mai in una posizione dove noi non riusciremo a essere obbedienti a Lui. Dio non creerà mai delle opportunità di disubbidienza. No, non è che non possiamo, è che non vogliamo. È una sfida per noi stessi questa mattina, perché noi siamo come questo popolo. Ci sono molte cose della nostra vita che non vogliamo cambiare. Ci sono molte cose della nostra vita che diciamo, io non riesco a cambiare. Questa cosa io non posso cambiarla. È impossibile cambiarla. È così e basta. Non è vero? Dio ci dice stamattina, non è che non puoi cambiarla, è che non vuoi. Siamo come il popolo di Israele. Spesso non posso, e questo stai rifiutando la parola di Dio. Le nostre giustificazioni, i nostri buoni motivi, sapete cosa sono? Disubbidienza. Non è che non puoi, non vuoi. Vuoi degli esempi? Perdono. Una persona ha sbagliato nei tuoi confronti. Una persona ha fatto delle cose terribili, ti ha fatto un danno, questo danno ormai è chiuso, non ci sono rischi, eccetera, eccetera. Allora tu inizi a dire, al di là, io non posso però dimenticarmi quello che lui ha fatto. Non posso perdonare. Perché? No. Assolutamente. Però Dio ci domanda, perdono. E spesso è la nostra rabbia, il nostro orgoglio, la nostra amarezza che hanno il sopravvento. Non posso, no? Spesso non vuoi. La verità. Sì, ma come faccio io a dire la verità? Come faccio a dire tutto ciò che dovrei dire? A dire le cose così come stanno? No, se dico tutta la verità mi distruggerebbe, mi metterebbe in una condizione di estremo disagio. Non posso dire la verità. Ma Dio ci dice, non è che non puoi dire la verità, è che non vuoi. Efesi 4, verso 25. Dici la verità nell'amore. Non vuoi, perché hai più paura delle conseguenze dell'opinione degli uomini che dell'opinione di Dio. Perché se tu ti fidi più dell'opinione degli uomini, non dirai mai la verità. Ma se per te è più importante il parere di Dio, l'opinione di Dio, tu vivrai nella verità, costi quel che costi, pensino quello che vogliono. Noi siamo un popolo di verità e di luce. Non posso dire la verità, non posso. Ma quando? Vuoi costruire la vita sulle mezze verità, sulle menzogne? Sulle ambiguità? Ma questa è diabolica, questa cosa. Non è caratteristica del popolo di Dio. Oppure, la tentazione. Signore, io posso resistere a tutto, tranne a quella cosa. Quanto mi capita quell'occasione, io cedo. Non posso resistere a questo. So che è sbagliato. So che non dovrei fare o pensare, lo so, però
quanto ci sono quelle circostanze, quando si verifica quella circostanza, quella situazione particolare, io non posso farci nulla, cado. Non posso. Non è che non puoi, non vuoi. Non vuoi. Perché il peccato è vero, il peccato crea dipendenza. E spesso è vero che nelle tentazioni ci sono alcune situazioni in cui c'è una dipendenza da cui non si esce facilmente. È vero, il peccato crea dipendenza, come le slot machine, come l'uso irregolare di internet, eccetera, eccetera. Crea dipendenza. Il peccato la crea la dipendenza. Ma tu sai cosa devi fare, se questa è la tua condizione? Piuttosto che dire io non posso fare altrimenti, inizia a chiedere aiuto. Chiedi aiuto. Ammetti che c'è un problema. Chiedi aiuto. Non riuscirai a smettere da solo, ma puoi chiedere aiuto, puoi umiliarti, puoi gridare a Dio in misericordia, puoi chiedere ai tuoi fratelli di pregare per te, di aiutarti in questa tentazione. Puoi iniziare a diventare responsabile della tua vita, puoi iniziare a rendere conto agli altri di come sta andando la tua vita spirituale. E invece, Signore, io non ce la fa tutto, posso resistere a tutto tranne che al peccato. Ve la ricordate la pubblicità? No? Non è che non puoi, non vuoi. E per uscire dalla dipendenza del peccato bisogna entrare nel circolo dell'amore, del perdono, della grazia, della rendicontazione. Portate i pesi gli uni degli altri. Allora, amici, no, potere o volere? Dov'è il problema? Io non so com'è la tua vita, non so com'è la tua condizione. Spesso io stesso fallisco nell'obbedienza. E sai perché falliamo nell'obbedienza? Perché non ci ricordiamo quello che Dio ha fatto. Verso 2, verso 1. La prima cosa che Dio fa è: adesso ti ricordo quello che io ho fatto per te. La memoria. Spesso la nostra condizione è proprio quella di essere un popolo smemorato, senza storia. Non ci ricordiamo più le benedizioni, le grandi opere che Dio ha fatto nella nostra vita. E quando diventiamo smemorati, prima o poi incominceremo a essere ribelli e disobbediamo. E le conseguenze per Israele sono state terribili. Verso 3. Verso 2 e 3. Il popolo di Dio era lì e invece verso 3 ci dice: loro saranno per voi un'insidia, spine e lacci, i nostri nemici. Amici, gli idoli, il peccato ci renderà sempre miserabili. Il peccato ci ruberà la gioia. Gli idoli sono delle trappole. Gli idoli ci rendono ciechi, gli idoli ci distruggono, gli idoli ci prendono la libertà. Gli idoli ci schiavizzano come il peccato e noi dobbiamo demolirli senza pietà. Voi che avete conosciuto Dio, prima Tessalonicesi 1, vi siete convertiti dagli idoli all'Iddio vivente e vero. Dobbiamo fare questo. Quali sono gli idoli che dobbiamo distruggere nella nostra vita? Quali sono gli idoli del nostro cuore che dobbiamo demolire, per vivere una vita in piena obbedienza al Signore? Senza scuse non posso. E la risposta di Dio è questa. Appena l'angelo del Signore ebbe detto queste parole, tutti i figli di Israele, il popolo, si mise a piangere ad alta voce. Perché quando la parola di Dio arriva, quello che suscita nella nostra vita è proprio questo, una richiesta, desiderio di essere da Dio perdonati, purificati, fortificati. C'è un angelo del Signore che è venuto, che ha potuto e ha voluto morire sulla croce per noi. Ed è Gesù Cristo. E Lui è morto affinché i miei e i tuoi fallimenti non diventassero più ostacolo, non diventassero più condanna. E Lui è morto ed è risorto affinché la nostra vita potesse essere costruita su di Lui e Lui possa darci la forza e l'energia per vivere una vita nuova sotto la potenza e la forza dello Spirito Santo. E in questa direzione io invito ognuno di noi ad abbracciare quella croce che ha distrutto, demolito ogni idolo. Abbassiamo il nostro capo. Dov'è il tuo coraggio questa mattina? Dov'è il coraggio della tua fede? Dov'è la forza? Dov'è la dedicazione alle promesse di Dio? Siamo coraggiosi come Caleb o titubanti come Giuda? Dov'è la nostra dedicazione? Quali sono le nostre scuse questa mattina? Quante volte io e te abbiamo detto: non posso, Signore, fare questo? E invece in realtà è perché non vogliamo. Signore, confessiamo, Signore, che anche noi come il popolo di Israele, Signore, siamo disubbidienti. Tu ci hai dato, Signore, ci mandi, Signore, in questo mondo, Signore, per rinnovarlo, per trasformarlo con Tuo Vangelo, per essere luce e sale. E invece, Signore, assorbiamo gli idoli, diventiamo, Signore, peggio dei pagani che già lo abitano. Perdonaci, Signore. Signore, perdonaci perché perdiamo il senso della nostra chiamata. Signore, perdonaci, Signore, perché non riusciamo a dedicarci completamente a Te. Perdonaci, Signore, perché spesso viviamo un discepolato parziale, Signore. Al 50, al 30, al 20%, pensiamo che tutto sommato questo basterà, perché col Vangelo non bisogna esagerare. Signore, perdonaci. Dacci, Signore, la forza di dedicarci completamente a Te, di fidarci sulle Tue promesse. Signore, liberaci, Signore, dalla tentazione, liberaci dalle abitudini peccaminose, Signore, liberaci, Signore, dal pensare che ci sono certe cose che non possiamo, quando in realtà non vogliamo. Liberaci da ogni dipendenza, Signore, e fai che ognuno di noi sia un demolitore di idoli, come Tu vuoi, invece che per adorare solo Te, per servirti, Signore. Signore, grazie per il Tuo Vangelo e fai, Signore, che possiamo annunciare con forza la Tua grazia e il Tuo giudizio. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.